Questa sera voglio condividere con voi un pensiero e giriamo la nostra Bibbia al Libro dei Salmi e questa sera vedremo il Salmo 1. Sono solo 6 versetti, quindi vogliamo leggerli e poi voglio pregare di nuovo. Dio di e non si ferma e non si schernito e nella vita loro piantando i rivi tutto nella pace di quelli e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pulla che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Vogliamo pregare di nuovo. Il primo Salmo di Davide comincia in versetto 1, beato. Voi conoscete cosa vuol dire beato? Cosa vuol dire? Felice. Felice, contento, soddisfatto, appagato. Vuol dire tutte queste parole, tutte insieme. C'è una completa appagamento, soddisfazione, felicità, pace, tranquillità. Questa è la parola beato. A volte noi pensiamo beato e viene nella nostra mente un'immagine di un santo, no? Con le dita come così, beato, no? Ma non è questo. Di veramente avere una vita soddisfatta, piena, piena di gioia di Dio. E qui Davide dice: il beato l'uomo che non fa tre cose. Quindi prima comincia col negativo, poi in versetto 2 comincia con quello che... In versetto 1 dice quello che l'uomo o la donna beata non deve fare. In versetto 2 è quello che l'uomo che, o donna che vuole essere beato deve fare. E poi in versetto 3... i frutti che avrà nella propria vita l'uomo e la donna che mettono in pratica, versetto 2. È un salmo molto breve, ma molto profondo. È il chiave del nostro cammino cristiano, questo piccolo salmo. No? Beato l'uomo che non cammina nel consiglio di empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia dei schernitori. Avete notato una progressione qua? Vedi che Davide è stato ispirato dallo Spirito Santo, tutta la parola è ispirata dallo Spirito Santo, ma Davide in questo Salmo è stato ispirato di usare questa progressione per descrivere passi verso il cuore, alla via di Dio. E vediamo verbi. E quali sono i verbi in questo primo letto? La prima è camminare, poi fermare, sedere. No? Quindi tre verbi che dimostrano una progressione. Camminare, fermare e sedersi. Il primo camminare nel consiglio dei empi. Sappiamo che nella Bibbia camminare è un modo di descrivere che cosa? Il tuo stile di vita, no? Il tuo cammino con Dio. E beato l'uomo che non cammina nel consiglio di empi, che non cammina secondo i ragionamenti dei tuoi colleghi. Secondo il modo di ragionare le cose, secondo che cuore non conosce. Anche noi possiamo essere trappolati di realismo, che quella è la parola di Dio e poi pure di questo, no? Soffocano Dio. È una trappola che Satana vuole che anche noi cadiamo in questo tipo di cuore di realismo. Avere una casa, una macchina che si vende ogni volta che mette il lave. quando ero nella tenda, si chiamavano angeli per farli partire. E veramente, ma voi che hanno questa esperienza, per voi è scontato che, sai, tante volte nella macchina dico, ma che bello che accendi ogni volta, bello, no? Ma dobbiamo stare attenti perché il diavolo vuole che noi cominciamo a ragionare come i pagani, pensando che, ah, se io potrei avere quel CD o quel stereo o quel, può essere fe, non sarai felice. Un credente troverà la beatitudine solo nel Signore, la felicità. Ormai siamo rovinati, no? Voglio farvi una domanda. Secondo voi Michael Schumacher, dopo aver guidato, qual è la macchina che guida questo anno? Ferrari sì, però ha il nome, no? Il F? 45, non lo so, qualcosa, no? L'F 2006, diciamo, no? Secondo voi un uomo che ha guidato questo Ferrari della Formula 1, una delle macchine più tecnologiche, più veloce, secondo voi lui sarà contento di guidare una Panda? Non credo, non credo proprio, non per disprezzare la Panda perché ce l'ho uno, io, è una buona macchina, ma non penso che sarà soddisfatto a guidare con la Panda, no? Perché lui ha guidato il migliore. E per un figlio di Dio è la stessa cosa, noi abbiamo gustato il migliore. Noi abbiamo gustato l'altro mondo, quello che nessuna cosa in questo mondo ci può dare. Siamo rovinati, è inutile che noi cerchiamo felicità nelle cose di questo mondo, che non cammina. Quindi qui c'è il movimento, il credente che cammina, e il consiglio, no, dei empi. Il consiglio di empi anche dobbiamo stare attenti a quello che noi guardiamo sulla televisione. Ok? Perché a volte magari al lavoro, no? Con persone vivi davanti a noi, non parteciperemo mai tipo nelle loro barzellette sporche, o a ridere, o entrare nei discorsi che fanno, eccetera, eccetera, no? Però magari a volte accendiamo la TV e parlano di cose anche peggio. E per un piccolo esempio, e non darò il nome di questa persona, ma è un personaggio molto famoso nella televisione italiana, Ciccio Tello, direttore di una rete qui in Italia, ha una moglie che ha una voce molto maschile. E una volta nella sua programma, avete indovinato chi è? Va bene, dopo. Allora, una volta guardavo questo programma e c'era questo uomo che faceva sondaggi. No, fa i sondaggi qui in Italia e ha fatto un sondaggio fra i giovani dalle 15, mi sembra, fino a tipo 30 anni. Riguardo l'omosessualità, cosa era la loro opinione, no? E lui ha detto diverse cose, non mi ricordo tutto, però mi ricordo che lui diceva che 85% dei giovani italiani ritengono che l'omosessualità è una perversione. E io dico che deve essere 100% a dirlo, ma comunque già, no? E questo uomo pubblicamente su una rete nazionale ha dichiarato: questa è una cosa che noi dobbiamo cambiare e io mi impegnerò. Lui pubblicamente ha dichiarato la sua agenda di fare un lavaggio di cervello. Meno male che i giovani in Italia almeno un po' di moralità ce l'hanno ancora. Amen. È una perversione, è un'abominazione davanti a Dio. Non che noi odiamo gli omosessuali, noi preghiamo che loro possano conoscere Gesù Cristo che gli darà una vera soddisfazione nella loro vita. Però questo uomo ha proclamato la sua agenda di trasformare la cultura italiana in una cultura perversa. E quindi io non posso guardare questa persona. Un altro, non posso guardare un uomo che mette una parrucca rosa. E non posso guardare questa persona. Questo è camminare nel consiglio dei empi. Anche questo, fratelli. C'è poca roba che un credente potrebbe veramente guardare sulla televisione, secondo me. Qualche cosa di natura, documentari. Però notate che questa prima cosa, camminare. Il credente in movimento sta magari camminando con Dio verso il paese celeste, e magari gli empi cominciano a dare consiglio. La seconda progressione, no, lui sta camminando, gli empi, pss, 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 oh. La seconda, lui si ferma. Prima camminava, magari qualcosa sentiva nel camminare, però continuava a camminare. Per adesso il credente è arrivato di fermarsi nella via. Quindi non sta più camminando nella via del Signore e magari sente qualcosa, qualche consiglio dei empi, ma adesso è fermo non nella via di Dio, nella via dei peccatori. Quindi adesso è fermo lì e sta anche ascoltando. Sta prestando ancora più attenzione a quello che il mondo ha da dire. E la terza cosa, prima camminava, poi si è fermato, poi si siede, no? Cioè, sedersi cosa vuol dire? Quando tu ti siedi, cosa fai? Ti adagi, quindi ti consenti, mi siedo con voi, sto con voi. Quando uno è in piedi ancora puoi scappare, no? Mi siedo, mi rilasso, anche metto giù la mia guardia spirituale. Mi siedo con voi, io sto con voi. Non si siedi in compagnia dei schernitori. Un schernitore che cos'è? Uno che scherna, uno che critica, uno che beffa. E anche noi credenti dobbiamo stare attenti, anche possiamo far compagnia con altri credenti, poi alla fine non so quanto credenti saranno, però credenti schernitori che criticano, che no, hanno sempre qualcosa da dire su tutti gli altri. Dobbiamo stare attenti di non dare ascolto a queste cose. Perché io ho provato nella mia vita che quando lo faccio, dopo mi sento contaminato spiritualmente, sporco. Ma non perché ho commesso adulterio o perché ho rubato una banca, ma spiritualmente sento che ho contristato lo Spirito Santo solo nel sedermi con quella persona. Magari neanche entrare nei discorsi che fa, ma solo di acconsentire, invece di sgridare e dire se tu fai questi discorsi io me ne vado, è diabolico. Quindi una progressione di un credente che si indurisce il cuore e alla fine è seduto in mezzo a persone che non camminano secondo la parola di Dio. Ma beato, quindi beato se lui non fa queste cose. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio dei empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia dei schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno. E sulla sua legge medita giorno e notte. Pensiamo un po' se noi dovessimo dalla mattina alla sera meditare sulla parola di Dio. Come saremmo diversi? E parlo per me stesso. Non posso dirvi onestamente che io medito dalla mattina alla sera sulla parola di Dio. Non posso dirlo, sarei un bugiardo. Vorrei, è il mio obiettivo. Ma beato l'uomo, beata la donna che il suo diletto, cioè la sua gioia, e nella meditazione della parola di Dio. Qui dice la legge dell'Eterno, però dobbiamo ricordare quando Davide ha scritto questo Salmo, quanto Bibbia c'era? C'era poco, c'era pochissimo. C'era la legge di Mosè, le cinque libri di Mosè, c'era Giosuè, c'era Giobbe, e basta. Perché Esdra, Neemia, tutti i profeti, Proverbi, Ecclesiasti, Canto di Cantici, tutti scritti dopo. Anche Samuele, Re, Cronache, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a quel tempo la legge di Mosè era la parola di Dio, era tutta la parola di Dio. Anche qui, quando parla della legge di Dio nei Salmi, parla la parola di Dio. Penso che già comprendiamo questo, no? Nel cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Quindi in versetto 3 il frutto che noi avremo nella nostra vita, se cercheremo sempre in maggior quantità di come si dice devozione, di devotare. C'è un verbo. Essere devoti sempre di più alla parola di Dio. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, da cui il frutto che dà il suo frutto nella sua stagione, la cui foglia non appassiscono e tutto quello che fa prospererà. Quindi il frutto della parola di Dio nella nostra vita sono queste quattro cose. Il frutto di ascoltare il consiglio dei empi è quello che abbiamo già visto. Finiremo per sederci, diventeremo come loro alla fine. Ma noi come credenti siamo salvati per grazia, siamo in Cristo per grazia, ma anche noi dobbiamo avere disciplina spirituale, dobbiamo prendere posizione e dire nella mia vita le cose saranno così. Come anche Giosuè quando ha slanciato questa sfida ai figli di Israele, oggi scegliete questo giorno, no? Or no, Mosè, mi sembra che era Mosè che disse questo. E Giosuè risponde a Mosè, a questa sfida, lui dice, per me e per casa mia, noi serveremo l'Eterno. Giosuè in pratica dice, io non so quello che faranno gli altri fratelli, ma io e mia moglie e i miei figli, noi serveremo l'Eterno. E quando vengono i pervertiti e quello sulla televisione, noi lo cambieremo canale o lo spegneremo. Perché non ci siederemo nel consiglio dei empi o in compagnia dei schernitori. Se noi faremo questo, prenderemo posizione e diremo, nella mia vita devo avere priorità. Dio deve venire prima nella mia vita. Secondo la mia vita deve venire la mia famiglia. E la terza cosa, la Chiesa o il ministerio. Prima Dio, la famiglia, la Chiesa e poi il lavoro, magari quarto e quinto. Egli sarà come un albero. Un albero com'è? Pensate un po' le qualità di un albero. Un bel albero, grande. Ha radici? No, ma cosa ci dà l'albero? Non, forse mi sono... L'albero dà riparo. Dobbiamo ricordare, magari qui non apprezziamo tanti alberi, perché piove sempre, no? Il giungla del Veneto, viviamo qua, bellissimo. Però pensiamo che Davide dove abitava? Nel deserto. Io mi ricordo quando io sono andato in India per la prima volta e vedevo questi indiani che andavano in giro con l'ombrella. E io ho detto, ma per me in America usiamo l'ombrella solo quando c'è la pioggia. Non lo so, mi pare anche qui in Italia, no? E vedevo tutti questi indiani, anziani, persone che andavano in giro con l'ombrella, no? E io ho detto, ma non c'è neanche un così, perché là non piove per 9 mesi, c'è il cielo azzurro, neanche così di nuvola. E ho detto, ma che, dove la pioggia, no? Ridevo all'inizio. Ma poi è arrivato a marzo-aprile la stagione calda lì, e ho detto, dove l'ombrella per me? 45 gradi. Sai quella sensazione quando tu apri un forno, che quell'ondata di caldo? Allora in India è così quando apri la porta della casa e tu esci, c'è vento, c'è, ti secca la pelle in 15 minuti, no? E per questo la gente, tutti sembra che hanno la faccia di cuoio. Cavolo, 45 gradi col vento caldo? Ti asciuga subito, no? Cioè per Davide e per il popolo di Israele un albero veramente era una cosa bellissima. E mi ricordo in India, quando tu camminavi sotto il sole, cioè noi andavamo a evangelizzare, noi cercavamo sempre di piazzarci dove c'era ombra. Perché stare lì 45 gradi, avere quel sole, e poi io ho capelli scuri, cioè veramente ti bollivo la testa. E qui, guarda qua c'è un albero, gloria a Dio! Ci dà l'ombra, ci protegge, no? L'albero, specialmente in un paese desertico, è un simbolo di forza, di protezione, di riparo, di sollevo. Non so se avete camminato nell'aperto e poi trovi un po' di ombra e dici, che bello. Che poi di solito c'è anche un po' di venticello perché l'ombra, la temperatura è diversa dal caldo fuori dall'ombra e quindi crea anche un po' di movimento di aria. Che bel fresco sotto questo albero. Anche quando eravamo nella barchessa abbiamo fatto il culto fuori. Che bello era sotto gli alberi lì in estate, no? C'era una frescura, se andavi in mezzo al Parco Manin era un caldo da morire. L'albero dà frutta, ti dà da vivere. E Dio vuole che ognuno di noi siamo alberi. Siamo persone che la gente dice, io posso trovare riparo vicino alla vite di Craig. Posso trovare frutto che mi dà qualcosa. Soddisfa la mia anima, o ognuno di voi. L'uomo che medita giorno e notte sulla parola di Dio sarà come un albero. Come ha detto Andrea, ben radicato, non una persona vacillante che il primo vento, boom, va giù. E in questo mondo in cui viviamo la gente cerca persone con radice. L'altro venerdì ho fatto il grave errore di dire a Nino Converso che avrei stirpato il suo albero nel giardino. Ho portato la motosega e Nino non aveva mai fatto questo, l'ho detto, tagliare l'albero ci vuole poco, ma poi stirparle le radici, cavolo. E infatti, a lui, poi con la zappa. Poi un magnolia che hanno radici proprio una cosa spaventosa, dappertutto. L'abbiamo buttato giù questo albero in veramente 15 minuti. Ma stirpare le radici di quell'albero, abbiamo messo 4-5 ore, ma 4-5 ore tra di noi lavorerei come pazzi. E infatti ancora mi fa male la schiena. Però per dire un albero è veramente forte quando ha radice. E anche noi avremo radice forte se siamo radicati nella parola di Dio, nel Signore. Egli sarà come un albero piantato lunghi i rivi di acqua, I rivi di acqua in un paese desertico, che cos'è? È la vita. Acqua è la vita. Anche qui in Veneto non possiamo apprezzare per niente il valore dell'acqua, perché ne abbiamo che esce dai orecchi, no? La parola, la profezia che Dio mi ha dato in California per venire qua era Deuteronomio 8, dove dice: io ti porterò in un paese dove ci sono le olive, i pomi, i fichi, vigne, ci sono fiumi e corsi di acqua e canali di acqua. Ma veramente quando il Signore parla azzecca, no? Perché solo in Veneto c'è questo fatto dei canali dappertutto. In Bassa Italia non c'è, non ho mai visto questo fenomeno come qua. Abbiamo acqua dappertutto, quindi non lo apprezziamo. Ma in un paese desertico come Israele l'acqua è la vita. Se tu non hai acqua non puoi vivere. Anche in India, quando abbiamo viaggiato in Rajasthan, nel nord-ovest, veramente il deserto come tu vedi in Iraq. C'è dune di sabbia, pietra, non c'è niente. Infatti io dicevo sempre, ma come fa a vivere la gente qua? Come fanno a vivere? E poi magari tu camminavi sulla statale là, e a un certo punto vedevi tutti questi palmi, e mais, e alberi di frutta e cose, perché lì c'era un sorgente. No, oase, come nei film, no? E vicino a quell'oase c'era un villaggio e c'era la vita in abbondanza. Solo perché c'era acqua. Era l'unico alimento che mancava da tutte le altre parti. E qui dice che chi medita sulla parola di Dio sarà come questo albero piantato che prende i rifornimenti dai rivi di acqua. Nel Nuovo Testamento i rivi di acqua che cos'è? No, la parola. Girate in Giovanni capitolo 7, versetto 38. Giovanni 7, 38. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sorgeranno fiumi di acqua viva. Or egli disse questo dallo Spirito, che avrebbe ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Fiumi di acqua viva è lo Spirito Santo, perché lui, anche noi meditando sulla parola di Dio, non deve essere tipo una cosa secca, no, impariamo mentalmente ogni versetto della Bibbia. Anche un pagano può memorizzare la Bibbia e non ha nessun effetto, ma noi abbiamo la parola e abbiamo lo Spirito Santo, che lui ci dà l'acqua per darci sostanza. Poi la seconda cosa, che dà il suo frutto nella sua stagione. Il frutto nel Nuovo Testamento cosa rappresenta? Frutto dello Spirito Santo. Galati capitolo 5, versetto 22 e 23. Amore. Qualcuno riesce a citarli a memoria? Autocontrollo alla fine. Leggiamo. Galati 5. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tale cose non vi è legge. Ora quelle che sono in Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Se noi meditiamo giorno e notte sulla parola di Dio e se abbiamo radici radicate nello Spirito, noi porteremo il frutto dello Spirito Santo. E non sarà una cosa, sai, come dobbiamo... No, avete mai visto un albero che ha prodotto frutto in questo modo? Mai. E gloria a Dio, i miei alberi di frutto questo anno, c'è una raccolta veramente abbondante questo anno. Il melo forse ha 100 mele questo anno. Speriamo che vanno avanti, no? E io li guardo ogni giorno. E se tu li guardi ogni giorno non percepisci neanche una crescita, no? Perché è naturale, è lento, no? È graduale. E noi vedremo questo frutto nella nostra vita se noi prenderemo una decisione. Oggi spengo la TV, sto nella parola di Dio, sto in preghiera davanti al mio Signore. Cominceremo a vedere naturalmente questi frutti che cominciano a manifestarsi. La terza cosa che vediamo, la cui foglie non appassiscono. Allora, secondo voi le foglie che non appassiscono nella vita di un credente cosa rappresenta? Ci ho messo un po' di tempo di comprendere questo, devo studiare tanto per capire questo. Almeno io, forse voi a volo lo prendete. No, ma la foglia rappresenta qualcosa spirituale nella vita di un credente. Esatto. Bravissimo. Chi l'ha detto? Bravo, Andy. La fede. Allora, giriamo in Geremia 17 e vi dimostrerò che rappresenta la fede dalla Bibbia. Bravissimo, Andy. Complimenti. La fede. Geremia 17, versetto 5, dove Geremia qui usa quasi le stesse parole di Davide per descrivere un credente, ma prima leggeremo di riguardo i non credenti. Così dice l'Eterno: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e che fa della carne il suo braccio, il cui cuore si allontana dall'Eterno. Egli sarà come un tamarisco nel deserto. Quando viene il bene non lo vedrà. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra salata senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua, che non distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Allora qui in mezzo di questo versetto, dove è scritto che le sue foglie rimangono verdi, prima di questo, non si accorgerà quando viene il caldo. Nella traduzione inglese dice non avrà paura quando viene il caldo. Ora anche non accorgerà nel senso che anche se viene il caldo lui rimane verde lo stesso. E poi dopo, nell'anno di siccità, non avrà alcuna preoccupazione. Quindi il foglio verde parla proprio della fede, che nonostante viene caldo, viene vento, viene freddo, lui rimane verde, perché il giusto vivrà per fede, non secondo le circostanze, non secondo sentimenti, non secondo quello che vediamo con gli occhi. Il foglio verde rappresenta la fede. Le preoccupazioni, non siate in ansia per alcun cosa, ma ogni cosa portate le vostre richieste a Dio, perché Lui ha cura di voi. La fede dice, io ho fede in Dio, non mi preoccuperò, non avrò paura, perché io credo in Dio, credo nella Sua parola, sono radicato nello Spirito Santo. Viene il caldo, viene la tempesta e io rimango verde. Cioè, questa è la costanza di un credente maturo che ha radici in Dio. Perché ognuno di noi verranno tribolazione, verranno prove in questo cammino con Dio. Ma chi medita giorno e notte nel Signore non sarà smosso. Continua a essere verde, darà ombra, sarà sicurezza e un rifugio per gli altri. E poi, l'ultima cosa, e tutto quello che fa prospererà. Questa è una promessa che noi possiamo anche proclamare oggi per la nostra vita. Che Dio benedisce quello che facciamo. Ogni area della nostra vita. Io penso che dovremmo aspettare questo. Che quello che ci mettiamo da fare, e sai perché? Perché se meditiamo mattina e notte sulla parola di Dio, i nostri pensieri saranno i pensieri di Dio. Se noi prendiamo il nostro diletto, la nostra gioia nel Signore, saremo guidati dallo Spirito Santo e quindi tutto quello che Lui guida è benedetta, è prospera. Quando Lui ti dice prendi quella macchina là, è una macchina che andrà avanti. Ma quando noi, io voglio quella macchina perché farò bella figura. E poi, boom, scoppia il motore. Ma perché? No? Forse il Signore non te l'ha detto di comprare quella macchina, non lo so. Poi. Ma tutto quello che fa prospererà. In versetto 4, non così sono gli empi, ma sono come pulla che il vento disperde. Quindi abbiamo qui una controfigura. Il credente che è radicato nel Signore, che medita giorno e notte nella parola di Dio, com'è? È un albero verde, un albero che porta frutto, un albero che benedisce chi circonda questo albero. Invece l'empio è come la pulla. La pulla cos'è? La pulla è quella che quando tu prendi il grano e lo sbatti, cioè il chicco del grano cade fuori e noi facciamo la farina e facciamo il pane. La pulla è quella che rimane. Vale qualcosa la pulla? Vale niente. Venite a casa mia e ti offro un piatto di pulla. Ah, come mi soddisfa questa pulla? No. Io da piccolo, perché in America dove abitavo avevamo grandi campi di grano dietro casa nostra, e non sapevo che bisognava sbucciare i chicchi. No? Non so se avete provato voi, no? Io ho cercato di masticare tutta la testa del grano, no? Punge anche, punge. E quella pulla è anche molto, cioè, dura, è difficile, è come mangiare legno. Ho scoperto. Alcune cose bisogna scoprire per esperienza. L'empio è come la pulla secca, senza vita. Non vale niente. Vedi che differenza? Chi cammina nel consiglio dell'empio è come la pulla. Secco, senza vita, non, la sua vita anche spirituale non vale niente per gli altri. Ma chi medita nella parola di Dio giorno e notte, è come un albero. Ah, che fresco, che benedizione. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio. Quindi non reggeranno, non passeranno il giudizio di Dio. Saranno falciati. Dio dirà, siete stati trovati mancanti. Né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Quindi non solo non reggeranno il giudizio, ma non potranno stare in piedi nell'assemblea dei giusti. Non so per voi, ma io non vedo l'ora di vedere il Signore e di vedere voi e milioni di credenti, no? Pensate un po', cioè possiamo immaginare, no? Vagamente. Paolo dice, quello che io ho visto in cielo non è neanche lecito di cercare di esprimere in parole umane quello che ho visto io. Cioè pensate noi che marciamo verso il trono di Dio, Lui in tutta la sua gloria, cantando alleluia, l'anello degno. Ma gli empi non potranno stare in questa assemblea. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via dei empi porta alla rovina. E meno male, noi siamo giusti in Cristo e il Signore bada sulla nostra via. Siete contenti? Che Dio questa sera bada su di te, che domani mattina quando ti alzi l'Eterno bada. Lui veglia sulla tua vita. Lui conosce il tuo cammino, conosce la tua via, conosce la tua vita, i tuoi problemi. Ma dice la via o la vita dei empi. No, anche Gesù ha detto, larga è la via che porta alla distruzione e tanti saranno che cammineranno su quella via. Ma pochi che quelli che trovano la via stretta che porta alla vita eterna. Amen.